facendoci bene, lo stesso problema lo stanno avendo anche le università o le scuole in questo momento, in cui devono rivedere completamente la didattica, ovvero di come insegnare agli studenti non avendoli fisicamente in classe, per cui di sicuro devi fare un insegnamento che cerca di creare una vera interazione, quindi molti case study o degli esercizi che facciano interagire, ad esempio anche tramite un semplice Google Sheet, in modo tale da chiamare lo studente o la persona che c'è dall'altra parte dello schermo a fare un'azione.
Sì, la didattica va rivista totalmente. Io mi sento abbastanza fortunato perché il Politecnico l'ha gestita abbastanza bene, creando queste lezioni online, seguendo tutti gli orari, quindi sembra quasi di essere in classe, e ovviamente manca tutta la componente degli amici e tutto, però l'interazione con il professore è molto buona, e addirittura si è notato un improvement, perché comunque sei da solo, la segui bene, puoi fare molte domande, la gente tra virgolette è meno timida facendo le domande sulla chat, e quindi l'interazione è molto buona, però va sicuramente rivista. Una cosa invece che ho molto a cuore per quanto riguarda anche il nuovo mondo del business, quindi anche i nuovi lavori che verranno creati con le AI, le nuove opportunità che ci saranno, secondo me è il fatto che sempre più andremo verso un learning, un insegnamento che va avanti per tutta la vita. È un concetto che noi iniziamo a capire, però non è ancora ben integrato nelle nostre università e nelle nostre scuole, perché dovrebbe essere integrato fin dalle elementari. E quindi, secondo me, in un futuro quello che vedremo magari non verrà rivoluzionato col coronavirus, però dei primi spunti arriveranno, perché bisognerà sempre di più creare un modo per imparare durante tutta la vita, perché ci ritroveremo comunque, i nostri figli magari, a dover cambiare lavoro più volte nella propria vita, non solo un'azienda, ma proprio modo di lavorare o lavoro stesso. E quindi secondo me questo è un tema importante che andrà gestito dalla nostra generazione, e questo porta con sé anche una crescita di un mondo che è quello dei corsi online, per esempio su Udemy, su Coursera, ma su moltissimi altri portali. E infatti un sacco di gente adesso con delle conoscenze cerca di creare corsi, e molte persone non prendono più magari una laurea, o comunque arrivata a una certa età preferiscono seguire dei corsi online che gli aiutino nelle nuove professioni che ci sono tutt'oggi. E per esempio ti faccio questo esempio che mi ha colpito molto: ho conosciuto un professore in inglese che faceva il professore, quindi aveva uno stipendio da professore, e ha deciso di fare un corso online sull'IELTS, come prepararsi per l'IELTS, un corso abbastanza impegnativo, ha fatto 70 ore di video, quindi una roba che gli ha richiesto tempo, ha iniziato durante gli anni, e lo vendeva a circa 50-70 euro. E negli anni si è reso conto che il flusso monetario che gli arrivava da questo corso era superiore a quello dell'insegnamento, e quindi ha lasciato l'insegnamento e ha iniziato a fare questo corso, a dedicarsi tutto il tempo, fino a che ha iniziato ad avere uno stream di denaro, che adesso non dirò la cifra, però molto importante, molto superiore a quello di insegnamento. E nonostante lui adesso si metta lì, aiuti alcuni studenti, magari gli mandano i testi che hanno scritto per la writing, tutti i video che ha fatto sono a posto, li aggiorna ogni tanto, ma sono automatizzati. Quindi lui è riuscito a creare un flusso monetario straimportante, secondo me è una cosa che verrà sfruttata molto adesso.
No, quello assolutamente. No, un altro modo che adesso ci sto pensando in questo momento, di sicuro i ristoranti si devono inventare, o comunque molti ristoranti hanno dovuto licenziare dei cuochi o dei camerieri, e molte persone si devono reinventare. Una grande opportunità che sta nascendo, che comunque è nata dal 2016, sono le ghost kitchen, ovvero sono ristoranti che non hanno una vera e propria, cioè non hanno la sala, e lavorano esclusivamente con il delivery. Un delivery che negli ultimi anni è cresciuto tantissimo, anche se dobbiamo dire che in questo momento di coronavirus, dove siamo tutti chiusi in casa, purtroppo è diminuito. Per cui quella crescita potenziale che ci si aspettava per tutto il 2020 e nel 2021, sia in Italia che in Europa, è un attimo diminuita, e anche le delivery app stanno un po' avendo questo problema. Però nulla toglie che molti ristoratori devono interfacciarsi con il digitale, una cosa che non è mai avvenuta, diciamo, in Italia. Credo che sia e sarà l'ultimo settore in Italia che si digitalizzerà, ma ora lo deve fare, una grande idea è quella di reinventarsi con le Ghost Kitchen, che poi con una Ghost Kitchen uno può creare diversi marchi. Non so se lo sai, ma di base una volta che tu hai una cucina puoi creare una serie di marchi e fare diversi piatti, diversi tipi e stili di cucina, per dire dal messicano al poke, alla trattoria italiana, alle pizze. Però alla fine c'è sempre un solo cuoco. Però ad esempio quando tu apri alcune delivery app vedi che ci sono diversi nomi e pensi che stai acquistando da persone differenti o comunque da società differenti, poi se vedi tipo l'indirizzo è sempre lo stesso. Ed è una bella tecnica perché è una vera e propria cash cow, ovvero che tu abbatti il costo fisso, abbatti i rischi, perché se ad esempio in una sera tu pensi che, per dire, l'insalata non te la ordinano mai o il poke non te la ordinano mai perché in quel momento c'è un trend in crescita delle pizze, dato che il sabato sera tutti vogliono una pizza, tu tranquillamente puoi fare anche quella, quindi puoi anche superare eventuali crisi di momentanee anche di alcune serate. Quindi sicuramente questa è una grandissima opportunità che c'è in questo periodo.
Sì, e penso che sia molto legata a quello che dicevo prima del eliminazione degli intermediari, ma soprattutto che chiunque può diventare, tra virgolette, un fornitore o creare un proprio business, perché questa modalità di abbattere i costi, diciamo che stiamo togliendo piano piano tutte le frizioni che possono esserci nel creare un nuovo business. Tolta comunque sempre la difficoltà della burocrazia italiana, però puoi veramente dire: ok, sono bravo a cucinare, provo a vendere i miei hamburger. Non hai bisogno di troppe spese neanche pubblicitarie, perché finisci sull'app di Just Eat. Metti delle buone foto, se il tuo prodotto piace, poi pian piano, tra virgolette, scala le classifiche e viene venduto, e quindi tu da un giorno all'altro sei diventato un cuoco e in modo abbastanza facile. Questo mi fa venire in mente altre opportunità che ci sono adesso, ma che ormai sono 3-4 anni che girano. Sono per esempio dropshipping, quindi vendere prodotti per esempio nel mercato italiano, che però arrivano da altre aziende cinesi. E qual è la figata di questa roba? Che tu non hai bisogno di uno store o comunque di un inventario. Tu metti dei prodotti che hai scelto dall'estero, che possono avere la tua etichetta o possono essere prodotti di altri, e quando vengono ordinati vengono poi spediti direttamente da quel posto lì, da quelle scelte. E quindi eviti di avere un inventario e non hai rischi. Quindi se prima aprire un negozio costava 60.000 euro, se non di più, adesso puoi partire praticamente a zero. Ok, avrai sempre un costo, che è quello legato alla pubblicità, che è molto importante. Però questa è un'opportunità molto facile. Cioè, pensa di iniziare un business con 2.000 euro. Nessuno ci avrebbe mai creduto, ti dico, anche 10 anni fa. E altre cose possono essere per esempio l'affiliation marketing, quindi vendere prodotti in affiliazione con di altri brand, o l'influencer marketing, quindi proprio influenzare le persone a scegliere. Cioè, diciamo che il mondo del marketing è il mondo che si sta diffondendo di più adesso, per esempio con Facebook e con tutti i social network.
No, questo assolutamente. Diciamo, l'influencer purtroppo li conosciamo abbastanza bene oramai, è un mainstream. Quello che va detto è che comunque ci sono varie possibilità di poter guadagnare o comunque di poter creare questo business, però una cosa fondamentale che ci vuole, secondo me, è che ci sia un po' di passione dietro e ci siano delle vere competenze su quello che fai, perché comunque, partendo dal mio esempio, ad esempio della Ghost Kitchen e del cucinare, non è che tutti possono fare una Ghost Kitchen, bisogna essere un minimo competenti su quel piatto che fai, ma allo stesso tempo, anche se pensiamo all'influencer marketing, oramai ci sono davvero troppi influencer, quindi bisogna che tu prendi una vera e propria nicchia o comunque devi cercare di essere te stesso, quindi ci vuole una bella dedizione, ma soprattutto una grande costanza in quello che fai e cercare di pianificare bene tutti i prossimi passaggi che devi fare. Quindi non è semplice, ma allo stesso tempo io credo che non ci sia nulla di semplice, ci vuole un bel mindset per fare tutto questo e poi sì, per farlo venire fuori bene.
Quello che comunque intendevo, penso che intendi anche tu, è che grazie a tutte queste nuove tecnologie, queste nuove app, questi nuovi software, abbiamo tolto veramente tutte le frizioni, tutte, una buona parte di frizioni. Quindi puoi veramente dire: ok, con tot soldi io adesso mi creo questo business, provo a crearlo anche da casa, come diciamo prima, soprattutto in questo periodo di lockdown. Allo stesso tempo bisogna avere competenze, come dici tu, bisogna metterci tanta dedizione, tanta passione e tanta voglia di provare e saper sbagliare. E appunto non puoi pensare di aprire un negozio in dropshipping e overnight iniziare a vendere come se non ci fosse un domani. Io per esempio ti faccio un esempio, l'ho provato a fare in quinta superiore, non ho avuto gran successo, mi è andata meglio con l'affiliation marketing. Il problema qual era? Mi sono reso conto che ho creato il sito, ho scelto il prodotto giusto, ho studiato la mia nicchia, ho studiato perché comunque mi sono dedicato 3 mesi a cercare di capire tutte queste cose qua, e poi fortunatamente, come dicevamo prima, ci sono i corsi online, quindi per queste cose qua puoi migliorare attraverso questi corsi online, che a volte vale la pena spendere anche un po'. Però questo è il problema, mi sono ritrovato col mio sito bello, mia pagina Instagram, e nessuno che andava sul mio sito. Cioè ti rendi conto che dici, ah cazzo, ma devo fare marketing e devo farlo seriamente. E io lì mi sono fermato perché non avevo in quinta superiore soldi da spendere. Però ti dico, io sono riuscito a fare una cosa così con 50 euro e poi avrei dovuto investire in altri 1000 o 2000, ma comunque sono 2000 euro. Cioè rispetto a quello che c'era un tempo è sicuramente interessante. Tra l'altro può essere interessante anche un po' per noi comunque, se siamo interessati a fare un po' di soldi durante l'università, che comunque sono sempre importanti, possiamo scegliere delle attività che non sono più quelle classiche, che comunque faccio ancora. Per esempio io lavoravo, perché adesso col corona non si può, come steward per il Milan, però possiamo fare anche robe diverse. A me viene in mente, non so se hai presente Fiverr, che è un sito dove tu puoi offrire un tuo servizio e essere pagato per quello, quindi se sei bravo a suonare, vuoi aggiustare basi o sei bravo a fare siti, puoi entrare facilmente in contatto con le persone che gli interessa quella cosa lì. Quindi secondo me è un mondo vastissimo, super interessante da scoprire.
Sì, do anch'io lo stesso consiglio, anch'io conoscevo Fiverr e credo che sia una delle soluzioni migliori, soprattutto per uno che vuole tirare su qualche soldo mentre sta studiando, perché di base tutti noi abbiamo una competenza, quindi puoi semplicemente proporti per come grafico che disegna, però ovviamente non ti impegna tantissimo. Una cosa che stavo pensando, comunque sono d'accordo con te, che grazie a molti siti e alla grandissima opportunità del digitale, molte soglie di sbarramento iniziali per iniziare un'attività si sono diminuite totalmente, e come hai detto te puoi iniziare tranquillamente con 50 euro. Però credo e ripeto una mia affermazione che ho fatto poco fa, che la differenza tra fare qualcosa di mediocre, come hai fatto te, cioè nulla, non ce l'ho con te su quello che hai fatto, però rispetto a fare qualcosa di fatto per bene o che potesse creare un bel flusso di denaro, è proprio un po' di fatica, ci vuole sempre. Cioè io non credo in quello che ad esempio propongono molti influencer o diciamo quelli che fanno affiliate marketing, dove guarda fai così e grazie a questo semplice cosa puoi guadagnare 1 milione di euro. No, perché per arrivare a 1 milione di euro devi fare fatica come tutti, cioè nessuno ti regala i soldi.
No, sono assolutamente d'accordo. Infatti anche la difficoltà di farlo durante l'università, che a differenza di un lavoro che tu ti metti lì e vendi le tue ore, l'inizio è molto faticoso, all'inizio non guadagni e devi metterci molto tempo, molte ore. Infatti la differenza tra i buoni youtuber o comunque i buoni influencer e quelli un po' più che a me non piacciono è il fatto proprio di esprimere questa questione della fatica, che c'è, cioè è inevitabile. E quando tu vedi il successo di una persona, quello lì è solo l'iceberg, ma come in ogni cosa. Il concetto appunto rimane che in questo periodo, con queste tecnologie, è molto più facile avere opportunità in qualsiasi situazione tu sei. Poi devi saperla sfruttare e soprattutto, dato che è facile, c'è un sacco di competizione. Quindi tu devi essere veramente bravo e impegnarti in quella cosa lì. E per esempio mi faceva ridere, sempre, ormai l'ho citato un sacco di volte, Gary Vaynerchuk diceva in un suo video che la gente dice, ok, fai sta roba, prendi 1 milione di euro, tutte queste cose qua, ma vi siete mai chiesti quanto sia 1 milione di euro? Perché per arrivare, se vuoi diventare il 1% dei guadagnatori, diciamo, americani, devi guadagnare 400.000 euro. Quindi l'1% guadagna 400.000 euro, quindi 1 milione di euro che tanti parlano non è una cosa realizzabile, diciamo, all'inizio almeno.
No, sono d'accordo con te, come ho detto prima, quindi ci vuole sempre un po' di lavoro e anche tanto se vuoi raggiungere l'apice. Una citazione che è presa da un romanzo che mi piace molto, ovvero Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, che credo che sia fondamentale in questo periodo di grave crisi di meditazione, è: se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi.
Tanta roba.